Esiste un internazionale sovranista? Negli ultimi anni si è imposta una narrazione precisa. Vari e diversi partiti sovranisti tutti uniti per imporre la propria egemonia in una sorta di concordia degli egoismi nazionali. L'Italia, naturalmente, è l'epicentro di questo grande cambiamento. Steve Bannon, l'eminenza grigia di Donald Trump sbarcato in Europa per battezzare l'Unione, il suo sacerdote, Matteo Salvini, che impone il suo tempo all'agenda mediatica italiana ed europea, il suo leader. Cavour, il nostro podcast, partirà da qui, da Roma, per capire se e quanto l'internazionale sovranista sia un fatto da prendere sul serio o una grande trovata pubblicitaria di questi straordinari imprenditori politici che sono i sovranisti europei.
L'Italia, la sua politica estera, il mondo e le sue storie. Cavour, un podcast di Francesco Maselli prodotto da Night Review.
Sovranisti, nazionalisti, populisti, chiamateli come vi pare. L'estrema destra europea ha un grande obiettivo: diventare il primo partito nel prossimo Parlamento europeo. Difficile, secondo tutti i sondaggi, eppure stiamo qui a parlarne. Ennesima prova del fatto che il successo di un progetto politico non si misura soltanto in seggi, ma anche nella capacità di creare un immaginario, di inventare una narrazione. I sovranisti, oltre a imporre il loro tema principe, cioè il ritorno alla sovranità, dettano l'agenda. Parliamo da anni di migranti, ritorno dell'elemento religioso, guerra all'elite, diffidenza nei confronti della globalizzazione. Sono diventate queste le linee di demarcazione della politica europea, le divisioni da cui non possiamo più prescindere noi giornalisti per analizzare e raccontare la realtà. Proviamo a capire quanto le agende di chi dice prima gli italiani, i tedeschi, i francesi, gli ungheresi possano andare d'accordo.
Per me prima vengono gli italiani e per gli immigrati si avanza, rimane qualcosa.
Cominciamo da un esempio abbastanza pratico e recente. Con il governo austriaco, guidato da un'alleanza tra il centrodestra di Sebastian Kurz e l'estrema destra della FPÖ, partito alleato di Salvini e più volte da lui citato come un modello, il governo italiano si è scontrato su tre temi non proprio secondari. Gli austriaci hanno prima cominciato a minacciare la chiusura del Brennero per respingere i migranti che transitano dall'Italia. Poi hanno ipotizzato di concedere la cittadinanza ai cittadini italiani residenti in Alto Adige, che è chiaramente, come potete immaginare, un'eresia per i nazionalisti della Lega. E infine hanno criticato la politica economica italiana con toni durissimi lo scorso autunno. Non pagheremo il debito italiano, dichiarò Kurz, coerente, lui sì, con la sua impostazione nazionalista. Ora, Salvini cita spesso come modello per governare l'Europa una grande alleanza tra popolari e sovranisti, un po' sulla scorta di quello che è successo in Italia, dove la Lega è alleata con Forza Italia, che è appunto iscritta al Partito Popolare Europeo. Il problema è che però l'interesse nazionale per tutti questi partiti viene prima. Come si fa a mettersi d'accordo? E che farebbe Salvini se il suo alleato francese, il Rassemblement National di Marine Le Pen, una volta al potere, continuasse a respingere i migranti a Ventimiglia o Bardonecchia come fa il cattivissimo Macron? Eppure il leghista ci crede e prova ad allargare, come ha detto a Milano l'8 aprile scorso, presentando la sua nuova Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni, la sua nuova famiglia che si insedierà a Bruxelles.
La notizia è che stiamo allargando la comunità, la famiglia, stiamo lavorando per un nuovo sogno europeo. Oggi per molti cittadini e molti popoli l'Unione Europea rappresenta un incubo, non un sogno. Lo facciamo con movimenti che sono alternativi a chi ha comandato in Europa in questi decenni e quindi è un'alleanza che guarda al futuro. Ovviamente da oggi questa famiglia punta ad allargarsi, a coinvolgere anche movimenti con cui non abbiamo mai collaborato.
In questa grande marcia dei sovranisti verso le europee vale la pena menzionare il congresso delle famiglie di Verona che si è tenuto l'ultimo weekend di marzo. Tralasciamo le questioni di colore, la marcia dei soldati di Cristo, i militanti di Forza Nuova muniti di croce celtica al collo che si schierano contro l'aborto, visto come unico male del mondo, le manifestazioni di intolleranza verso le coppie omosessuali o gli inquietanti gadget forniti ai partecipanti, sui quali non mi soffermerò per carità di patria. Verona ci dice che il progetto sovranista e nazionalista che sta nascendo in Italia e attira tutti gli liberali europei non è soltanto confinato a cercare di chiedere qualche punto di deficit migranti in più o a rimandare indietro chi attraversa il Mediterraneo. Certo, questi due sono obiettivi fondamentali per il progetto sovranista, soprattutto per la sua narrativa e per la sua propaganda elettorale. Ma da soli non bastano a capire qual è il vero senso della visione sovranista, che promuove un'idea di società ben precisa, che di fronte alla globalizzazione può salvarsi soltanto imboccando una strada: il ripiego identitario.
Allora, quello che vi dico è, ci sono le cose positive, ma la multiculturalità porta dei gravi problemi con essa, perché non tutte le culture sono aperte come le nostre, come quelle europee. Purtroppo ci sono altre culture che arrivano nei nostri territori,
allora,
che non hanno nessuna intenzione di integrarsi. Io vedo uno scenario dove la contrapposizione sarà fra chi vuole, diciamo, l'omologazione, la globalizzazione, eccetera, invece dall'altra parte chi vuole le identità locali e chi apprezza di più, insomma, le peculiarità, le differenze. Non è più destra-sinistra, centro-destra, centro-sinistra, ma è lo scontro fra globalizzazione e identità.
Ecco, questo che avete sentito era Lorenzo Fontana, che oggi è ministro della famiglia della Lega, e all'epoca, nel 2017, parlava a Omnibus sulla Sette e all'area che tira, sempre sulla 7, del progetto di società della Lega, che oggi è chiaramente egemone su questi temi rispetto all'alleato di governo, il Movimento 5 Stelle.
Ma finché avrò voce e finché mi scorre sangue nelle vene, io difenderò fino alla vita il diritto di chi non ha voce, il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà e il diritto alle donne di non essere uteri in affitto. Mi fa schifo il solo pensiero dell'utero in affitto, della donna oggetto, dei bambini in vendita al centro commerciale. Questo non è progresso, questa è la fine di una civiltà.
Per capire le logiche e la nuova cultura dell'estrema destra sovranista, Cavour ha invitato due ospiti. La prima è Eva Giovannini, giornalista Rai, che ha scritto nel 2015 Europa Anno Zero, il ritorno dei nazionalismi, pubblicato da Marsilio. E la seconda è Micol Flammini, giornalista del Foglio, che si occupa dei paesi dell'est Europa e cura YouPorn, una newsletter settimanale che racconta le elezioni europee insieme alla collega Paola Peduzzi. Allora, io comincerei da Eva, che ha scritto questo libro nel 2015, quindi in tempi non sospetti, per capire quanto è vera questa narrazione, questa anche propaganda dell'internazionale sovranista.
Sicuramente, come hai detto tu, è vera a livello di narrazione. Questa internazionale sovranista ha una narrazione comune, perché appunto hanno molte analogie sul piano comunicativo del cosiddetto storytelling, ma come ogni buon sovranista sa, alla fine gli interessi confliggono, perché per statuto un sovranista, diciamo, ha l'interesse nazionale al primo posto, e in molti casi, lo vedremo adesso se c'è tempo, gli interessi confliggono. L'altra cosa è che non è affatto una novità questa internazionale. Già quando io avevo cominciato a occuparmi, quindi nel 2013-2014 e poi nel 2015 appunto, di queste destre sovraniste emergenti, appunto nel 2015 si erano formati a Bruxelles, prima appunto delle simpatie, e poi un vero e proprio gruppo, un gruppo di sovranisti che si chiamava Alleanza Europea delle Nazioni e della Libertà. Adesso l'hanno chiamata Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni, ma è la stessa cosa, e già facevano parte di questo gruppo appunto la Lega, l'FPÖ austriaco, il Front National e il Van Vlaams-Belang olandese e Fiammingo, pardon, e appunto ci sono una serie di analogie sul piano, per esempio, della comunicazione sull'immigrazione, salvo poi ognuno, no, fare ampiamente l'interesse nazionale. L'abbiamo visto con l'Austria, un caso per tutti. Sicuramente più importanti divergenze sono sul piano economico. Mi viene da dire che il tema dell'austerity è inversamente proporzionale alla collocazione geografica dei paesi, cioè per esempio l'Alternative für Deutschland fa dell'austerity una propaganda, in propaganda, nella sua propaganda elettorale, una bandiera contro gli eccessi del governo giallo-verde italiano, e al tempo stesso il governo giallo-verde dice l'Europa brutta e cattiva, che vuole chiuderci in un recinto, in una gabbia di regole, che ha la Germania ovviamente come primo promotore, no? E quindi ci sono una serie di interessi assolutamente divergenti, ma ancora non sono venuti fuori del tutto.
Scusa se ti interrompo, ma l'altra, secondo me, grande differenza, voglio sapere tu che cosa ne pensi, è che alcuni sono populisti di opposizione, altri di governo.
E
Matteo Salvini
differenza.
E Viktor Orbán stanno al governo e quindi hanno degli interessi anche proprio nella loro politica interna diversi da Marine Le Pen, che difficilmente arriverà mai al potere.
E infatti, quando nel 2015 si sono formati il primo nucleo di questo zoccolo duro internazionale sovranista, erano tutti all'opposizione e Matteo Salvini riempiva le piazze al grido di no euro, usciamo dall'Unione Europea. Questo oggi naturalmente non lo può più fare e vedremo se mai altri partiti diventeranno partiti di governo cosa faranno, perché nella pars destra sono tutti molto bravi e il problema sono le politiche proattive. Poi una volta che sono al governo è difficile mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, promesse difficili da seguire. Ora la sfida vera è questa: riusciranno loro a allargare il gruppo e in qualche modo prendersi anche i polacchi, prendersi anche insomma tutti quelli che facevano parte di altri schieramenti, sempre euroscettici, sempre conservatori? E l'ultima curiosità, se c'è tempo, Di Maio ha condannato, no, l'incontro, dicendo Salvini incontra i negazionisti della Shoah. Vorrei dire che l'unico eurodeputato dell'Alternativa per la Germania che siede a Strasburgo siede nel gruppo dove c'è il Movimento 5 Stelle.
Questo è abbastanza indicativo sulla confusione, probabilmente. Rimanendo sui populisti che sono al governo, e quindi in questo caso parlando di Viktor Orbán, Nicole Flammini, tu te ne sei occupata molto, soprattutto nell'ultimo periodo. Il premier ungherese flirta con Salvini tantissimo, però non ha alcuna intenzione di lasciare il gruppo europeo di cui fa parte, che è il Partito Popolare Europeo che governa, per poi allearsi appunto con Salvini. Sentiamo cosa pensa Orbán del nostro ministro dell'interno, di Matteo Salvini.
Adesso vi dirò come noi consideriamo Matteo.
Voglio un sacco di vecchia, ma credo che sia la teoria.
Lui in Ungheria gode un rispetto assolutamente rilevante.
Può più di una volta sognare.
Se lui partisse alle elezioni ungheresi vincerebbe.
Stiamo spiegando in tutta la
città. Per ora, grazie a Dio, per fortuna, non parte alle elezioni.
E ciò di avere una stessa letteratura, valo a posto per te all'inizio, ti abbia bisogno di ciò, voglio mi grazie, tutto te in
e gode di questa popolarità e questa riconoscenza in Ungheria, perché lui sta dimostrando che la migrazione può essere fermata anche in mezzo al mare.
Allora, Nicole Flammini, che gioco gioca Viktor Orbán?
Orbán chiaramente non vuole lasciare il Partito Popolare Europeo perché è un posto comodo, è un partito caldo in cui stare, è un partito in cui lui può fare più i suoi interessi rispetto che unirsi con una coalizione, con una grande alleanza sovranista, qualora poi si farà o meno. Ci sono due Orbán, c'è l'Orbán nazionale e l'Orbán internazionale. C'è l'Orbán nazionale che vende l'Unione Europea come un grandissimo nemico, una propaganda che internamente funziona perché poi i sovranismi fanno molto leva sull'idea del nemico. E poi c'è un Orbán internazionale che flirta con Salvini, però mantenendosi a debita distanza, perché sa di poter fare di più il suo gioco all'interno del Partito Popolare Europeo, ragion per cui il 20 marzo, quando il Partito Popolare doveva decidere se espellerlo o sospenderlo, è stata Fidesz, il partito di Orbán, a chiedere di non andare avanti con l'espulsione, ma a preferire la sospensione. Mentre nell'Orbán nazionale l'Unione Europea, prospettata in questa vista come un nemico, serve ad Orbán come gioco politico, perché una caratteristica dei sovranismi è quella di, se non sei all'opposizione, sei in campagna elettorale permanente. E Orbán al suo quarto mandato è ancora in campagna elettorale, tuttora. Parla di migranti, parla di Unione Europea. Quando Weber, prima del Consiglio del Partito Popolare Europeo, si è presentato a Budapest, Orbán ha fatto togliere tutti i manifesti contro Juncker, contro l'Unione Europea, però nello stesso tempo nei siti e sui giornali, che per la maggior parte appartengono ad Orbán, che ha più o meno 400 testate ungheresi, continuavano ad apparire i banner delle pubblicità contro l'Unione Europea, perché è un gioco che lo facilita nella sua propaganda contro gli ungheresi. Però l'Unione Europea gli serve, perché l'Ungheria, non quanto la Polonia, ma è uno dei maggiori beneficiari dei fondi europei. Quindi sta bene dove sta, perché è un posto comodo in cui, con i suoi pur 13 eurodeputati, può fare meglio il gioco dell'Ungheria.
Secondo voi, lo chiedo a entrambe, Nicole Flammini e Eva Giovannini, quanto può imparare Salvini dal tipo di gioco che conduce Orbán, secondo voi?
Orbán, innanzitutto, sono dei contesti di evoluzione della democrazia diversi. Cioè, Orbán è un primo ministro che si è affacciato alla politica nell'89, quindi quando ormai il blocco comunista era chiaro che si stesse disintegrando. La democrazia ungherese non ha fatto in tempo a svilupparsi quanto la nostra. Quindi il fatto che un fenomeno come Orbán sia così forte in Ungheria è in un certo senso naturale. In Italia, senz'altro, Salvini ha delle cose da imparare, soprattutto in questa capacità di Orbán di tenere alta la tensione costantemente, cosa che Salvini fa effettivamente molto bene in Italia. Però non credo che il gioco gli riuscirebbe così facile come in Ungheria.
Eva?
Sono totalmente d'accordo, cioè a Salvini piacerebbe poter camminare sulle orme di Orbán, ma Orbán esplicitamente si ispira alle democrature, alle democrazie illiberali.
Anche perché, un po' Salvini. Perché...
Sì, però deve stare un pochino più attento, non può cavalcare troppo questo lato, lo può fare sempre in un gioco lessicale che gli permetta di stare poi dentro un'alleanza atlantica, mandando Giorgetti a Washington, non può farlo tout court come invece sta facendo, rivendicandolo Orbán ormai da anni. D'altronde le sue riforme costituzionali, la riforma della Corte Costituzionale, la riforma dell'informazione, citava i giornali che controlla, il servizio pubblico ungherese è stato totalmente svuotato delle sue funzioni, questo ancora non lo può fare Matteo Salvini, insomma il gioco di check and balance in Italia funziona ancora, almeno formalmente, e poi appunto risente di una cultura diversa. Io mi ricordo quando ero a Budapest nel giorno della festa della patria e c'era un capannello di settantenni a sostenere Orbán in piazza, dicevano: di fronte alla mia domanda, che loro consideravano naif, ma non vi fa paura questa involuzione illiberale? Loro dicevano: signorina, quando io avevo la sua età ero in piazza e se dicevo la mia opinione mi sparavano, secondo lei io ho paura oggi? Assolutamente
certo.
No.
Quindi... spesso si dice che il motore dei nazionalisti è la grande crisi economica, quindi i politologi utilizzano come termine i populisti patrimoniali, però forse non è del tutto vero. Sentiamo cosa dice Salvini, che cita molto spesso un suo esempio che probabilmente non è da ascrivere a questa corrente dei populisti patrimoniali. Sentiamo.
Il sogno europeo di cui parlava Papa Giovanni Paolo II, che riconosceva le diverse identità, le diverse culture, le diverse nazioni. Non penso si possa accusare San Giovanni Paolo II di essere un sovranista, un nazionalista, un estremista, un populista. L'Europa ha senso se riconosce le identità, le storie, le culture. Se l'Unione Europea è il pensiero unico fondato sul business, sulla finanza e sulla mera considerazione economica, non è un sogno, ma è l'incubo che stiamo vivendo.
Ecco, Eva Giovannini, tu che ne pensi dell'utilizzo di San Giovanni Paolo II?
San Giovanni Paolo II, esatto, diciamo inattaccabile, no? Come si fa a dir di no a una frase che ha detto Papa Giovanni Paolo II? Intanto non è la prima volta che Salvini lo fa, mi ricordo nel periodo dell'Aquarius ci fu un meme che girava sui social con una frase di Giovanni Paolo II sulla immigrazione. In entrambi i casi, insomma, lui si rifà a un documento del 2003 di Papa Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, e che ovviamente è molto più complesso di questa banalizzazione, però ha un gioco facile, lo ricordava bene un bel articolo di Avvenire pochi mesi fa, il gioco di Salvini nel citare Papa Giovanni Paolo II. Sono due gli obiettivi. Il primo è spaccare il mondo cattolico, perché ovviamente ci sono varie anime, e quando Salvini, diciamo, peraltro un'idea di Pillon, si presenta in piazza Duomo con da una parte il rosario e dall'altra...
Sembra quasi blasfemo, tra l'altro, no?
Sembra blasfemo, ma chiama, diciamo, a raccolta un cattolicesimo molto identitario e molto conservatore. Dall'altra parte l'obiettivo, oltre appunto a quello di spaccare il mondo cattolico, è creare una frattura tra i due papi, quindi tra la memoria di un papa molto amato e Papa Francesco, che è visto da un mondo ormai neanche più tanto sotterraneo, ma che ha un nome e un cognome come leader, che è Burke, il cardinale antagonista. Ovviamente questo, insomma, fa sì che si pensino i due pontefici in discontinuità su questi temi, e invece non lo sono, perché sempre l'universalità della dottrina cattolica contempla il rispetto della legalità e quello dei diritti umani. Nessun pontefice ha mai detto che l'una cosa conta più dell'altra, né potrebbe farlo d'altronde. E quindi in questo senso è un gioco assolutamente politico e un gioco strumentale.
Micol Flamini, la religione, rimaniamo su questo argomento, che è una caratteristica fondamentale di tutti i populisti, soprattutto dell'Est Europa, forse da noi è un po' sottovalutata. Quanto si percepisce questa cosa quando si passeggia, per esempio, per le strade di Cracovia, a Varsavia, nelle campagne ungheresi? Quanto conta questo aspetto?
In Polonia moltissimo. Va ricordato che la Polonia ha fatto della fede, del cattolicesimo, poi anche del mito di San Giovanni Paolo II, il proprio mezzo di dissidenza contro il comunismo. C'è questo quartiere a Cracovia, Nowa Huta, che è un quartiere che è stato costruito proprio sotto durante il regime, in cui vivevano tutti quanti gli operai, e lì venivano costruite e abbattute chiese in continuazione, perché il costruire la chiesa per l'operaio polacco era il modo di opporsi al regime. Questa cosa è rimasta molto forte, tant'è che circa l'85% della popolazione polacca professa di essere credente, che sono cifre che altrove sono impensabili. Mi viene anche in mente poi un film che è uscito da poco, Claire, in italiano Clero, in Polonia, che è stato il primo film che rappresentava, uscito nel 2018, il primo film che rappresentava per la prima volta un clero che era più dedito al bere la vodka che alla lettura del breviario, per dire. E il PiS, che è il partito di governo, un partito nazionalista, un partito euroscettico, si è opposto all'uscita di questo film, ed è un partito che rimane molto attaccato alla religione cattolica. In Ungheria è diverso, perché l'Ungheria è una nazione fortemente scristianizzata, in cui è stato Orbán a reinserire l'elemento della fede e l'elemento della religione. Però è come se non fosse una fede, è una fede svuotata della sua essenza di credo, cioè una fede fatta identità. Quando Orbán dice dobbiamo proteggere le nostre radici cristiane contro l'invasione dei musulmani, lo fa perché pensa all'identità, non alla fede di un popolo che non la percepisce più, questo in città come nelle campagne.
Se posso aggiungere una cosa sul tema di Giovanni Paolo II citato a Salvini nel giorno dell'internazionale sovranista, non si sa se l'ha fatto anche per quello, ma non si può escludere che abbia voluto anche strizzare l'occhio ai compagni del PiS citati adesso a Micol, perché ovviamente erano assenti a questo rassemblement, diciamo, di sovranisti, e però, diciamo, sono invitati alla stessa tavola quantomeno il giorno dopo del voto del 26 maggio, perché e non a caso Salvini è andato a Varsavia a gennaio, perché il tentativo di stringere una mano ai polacchi c'è.
Mi regali una perfetta transizione, perché sui polacchi è stato molto interessante per me fare una lunga chiacchierata con Marco Zanni, che è responsabile esteri della Lega. Salvini flirta anche lui con i polacchi, prova a convincerli da mesi a entrare nel suo gruppo, e a questo Marco Zanni io chiedo: ma qual è il problema che i polacchi hanno con voi? Perché non vogliono allearsi? Perché siete troppo filorussi? E lui mi risponde: no, guarda, in realtà non è questo il problema, ma loro sono ancora ancorati all'idea che il Front National sia un partito, il Rassemblement National, come ha cambiato nome, sia un partito estremista, per cui non possono spiegare all'opinione pubblica interna che il loro partito è alleato col Rassemblement National. E questa è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché vuol dire poi in realtà c'è una grandissima diffidenza, forse a Salvini a un certo punto converrà buttare giù dalla torre Marine Le Pen per farci salire i polacchi del PiS, che contano di più. Che ne pensi tu?
Non lo si può escludere, anche perché, insomma, Salvini avrà un potere contrattuale notevole rispetto a quello che aveva le scorse elezioni, dove ha eletto soltanto 5 eurodeputati. Ora non si sa, ma insomma le proiezioni sono molti di più, addirittura si sfiorano i 30 in alcuni sondaggi, quindi è chiaro che a quel punto lui potrà decidere, potrà essere quello che comanda, perché il vero tema lì a quel tavolo, assenti e presenti, è: ma poi chi comanderà, no? Questa grande tavola apparecchiata per tutti questi gruppi euroscettici, conservatori, sovranisti, eccetera. Però Salvini avrà sicuramente diritto di parola, e forse tra i primi a parlare, e in quel caso chiaramente Marine Le Pen, che era la sua maestra, a un certo punto forse sarà, non dico la sua allieva, ma addirittura Salvini potrebbe farne, non dico a meno, ma quasi. Certo, io la vedo dura che ne faccia a meno del tutto, però insomma ci sono dei giochi internazionali, geopolitici, proprio con la Russia come diciamo come padrino, in alcuni casi anche come finanziatore, perché noi sappiamo benissimo che l'aveva tirato fuori Marine Turquie durante la scorsa campagna elettorale, il finanziamento di 9 milioni di euro da parte di una banca vicina a Putin al Front National, e in alcuni casi sono interessi economici importanti. Sicuramente la storia della Polonia non è una storia che può essere dimenticata per un giro di una partita di giro di convenienze elettorali, neanche quella ungherese, però poi ci sono il solito interessi economici, cioè Putin pochi anni fa ha finanziato una centrale nucleare in Ungheria, e questo è un fatto, e quindi insomma vedremo poi quanto contano gli interessi e gli ideali.
E sentiamolo quanto contano, vediamo Marine Le Pen cosa dice a margine del suo incontro con Vladimir Putin, riservato poco prima delle elezioni presidenziali del 2017.
Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision, il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années, c'est le monde de Vladimir Poutine, c'est le monde de Donald Trump aux États-Unis, c'est le monde de Monsieur Modi en Inde.
Ecco, rappresenta Vladimir Putin per Marine Le Pen una nuova visione, un nuovo mondo, lo stesso mondo di cui fanno parte Donald Trump, Narendra Modi, poi ne cita altri. Che cos'è la visione? Perché lei cita proprio questa parola e questo concetto? Non un alleato, non un modello, ma proprio una nuova visione, diversa.
Questo è vero anche perché spesso si pensa a Orbán come il primo sovranista, il fondatore della democrazia illiberale. Il concetto di democrazia illiberale chiaramente viene più da Est, il concetto di democrazia illiberale viene da Putin, e Orbán non ne ha nemmeno fatto mistero di aver mutuato da lui questa forma di governo, di reggere un paese, una forma in cui la democrazia esiste, le strutture democratiche reggono ancora, poi di fatto a prendere le decisioni è uno solo. La visione è anche una visione valoriale, perché poi Putin è stato quello che è arrivato al Cremlino e ha fatto il grande legame, la grande alleanza con la Chiesa ortodossa, e anche qui torniamo al discorso della religione, a quanto conta e vale la religione per i sovranisti. Quindi è senz'altro una visione di mondo che però cozza con quello che è l'Unione Europea e con quello che sono i valori non negoziabili sui quali si fonda l'Unione Europea, e quindi c'è questo blocco di nazioni di cui fanno parte i sovranisti, che come se si avvicinassero sempre più a est. Il caso polacco è particolare perché anche lì si tende a metterli insieme a tutti gli altri, agli Orbán, ai Salvini. Ma il PiS polacco ha chiaramente una storia diversa, cioè il PiS nasce come costola del Solidarność, il sindacato che per primo si è opposto ed è riuscito ad opporsi al comunismo, e nella sua retorica, nella campagna elettorale, questo emerge sempre. L'opposizione ai russi, la paura che fa ancora la parola Russia in Polonia, è un grande strumento di vittoria per il PiS polacco, certo, diritto e giustizia.
Certo. Eva, la cosa secondo me interessante anche di quello che Marine Le Pen dice di Vladimir Putin è che nonostante molto spesso gli interessi nostri, di europei, e gli interessi dei russi possano divergere anche di molto, basti pensare a quello che succede in Siria, com'è possibile che chi si rivendica sovranista, anche come Salvini che dice che si sente più a casa a Mosca piuttosto che in altre capitali europee, poi però guardi a Putin?
Ma qui ci sono due letture possibili. Una è che i sovranisti denoantri, come dire, siano degli utili idioti alla causa, diciamo, di grandi potenze internazionali, appunto come gli Stati Uniti, come la Russia, ma anche la Cina, no? E che quindi loro giochino a fare i compagni strizzando l'occhio, ma in realtà loro se li mangiano in un sol boccone. E quindi sfruttano le divisioni interne per disgregare il vecchio continente e papparci uno ad uno senza problemi. Il discorso cinese in queste ultime settimane ce l'ha dimostrato. Dall'altra parte invece l'altra lettura è più una lettura, come dire, culturale, e ci sono effettivamente delle affinità culturali. penso a un certo disprezzo per le minoranze, ad esempio, no? Che tutti esibiscono, da Donald Trump a, appunto a Putin, a una visione muscolare della politica, molto maschile, ma nel senso appunto della visione della forza esibita, narrata, gridata,
macista,
e
sì.
Molto macista, una visione molto macista della politica, nonostante poi in Europa le leader sovraniste non manchino. Penso a Giorgia Meloni, penso a Marine Le Pen naturalmente, ma la ex premier polacca era una donna, come dire, che ha firmato uno dei disegni di legge più incredibili sui diritti, no? Penso al diritto dell'aborto, e che ha fatto scendere in piazza migliaia di donne a Varsavia. Ma penso anche a alcune leader appunto dei movimenti fiamminghi, che sono delle donne, che cavalcano, diciamo, una sorta di femminismo di facciata, no? In versione anti-islamica, e comunque questo non sposta la visione muscolare, perché non è che se si è donne necessariamente non si sposano, diciamo, degli stilemi molto maschili, molto conservatori. Si può essere tranquillamente donne e mutuare modelli maschili. In questo senso non mi interessa il sesso di chi è, diciamo, alla segreteria di certi partiti, mi interessa il modo in cui governa, e in questo Trump, Putin, Marine Le Pen si assomigliano molto.
Sentite, per concludere, Cavour, questo podcast si occupa di raccontare la politica estera guardandola un po' da Roma, che è una cosa che facciamo sempre molto poco, secondo me non abbastanza. Vi aspettavate che in questa fase politica l'Italia, nonostante nel 2017 sembrava la Francia essere il centro della politica europea, l'Italia invece oggi è il centro di questo grande cambiamento, o presunto tale? È una cosa che vi sorprende, è una cosa che vi aspettavate di vedere? Tutti quanti ci guardano molto più di quanto forse noi ci rendiamo conto in questa fase.
Ma non mi sorprende troppo, perché l'Italia è sempre stata un grande laboratorio, no? Anche se guardiamo alla stagione, diciamo, post muro di Berlino, loro hanno tirato giù un muro, noi abbiamo tirato giù un'intera classe dirigente con un anno e mezzo di sentenze. Cioè, noi siamo stati sempre un grande laboratorio a cui guardare nel bene e nel male. In questo momento, certo, noi siamo tra i primi governi in cui questi partiti salgono appunto al potere, anche se prima di noi l'aveva fatto l'Austria con questa alleanza, diciamo, nero-blu, però noi, diciamo, abbiamo un quid in più di creatività, offriamo anche, se vuoi, una simpatia tutta, un folklore tutto nostrano, per cui gli altri ci guardano, e forse questa creatività a volte si esprime anche in giochi lessicali molto molto, come dire, con grandi capriole, perché se penso che l'Internazionale Sovranista si è data come titolo l'Europa del buon senso, e cito alcune, soltanto alcune delle frasi che i leader che erano lì hanno detto come loro curriculum vitae, no? Il leader dei veri finlandesi è noto, condannato per aver collegato l'Islam alla pedofilia, il partito del popolo danese che era lì a stringere la mano a Salvini sono quelli che proponevano il referendum per uscire da questa gabbia dell'Unione Europea, per non parlare di Alternative für Deutschland, che potrei citartene mille, ma mi limito soltanto a uno, quello leader che era all'Hotel Gallia di Milano, che ha difeso l'onore della Wehrmacht, no? All'esercito nazista. Poi salvo dire che il nazismo è stato un errore e un orrore. Però ecco, come dire, definire questa accolita l'Europa del buon senso, ci vuole un gran senso del ridicolo.
Michael Flammini?
Io credo che ci sia un problema di tempismo, nel senso che, come abbiamo visto anche a Milano, c'era sì la Lega, c'era Alternative für Deutschland, però erano, diciamo, partiti che non hanno un peso specifico, come magari, ecco, Fidesz in Ungheria o il PiS in Polonia. Il Rassemblement National, Marine Le Pen, è rimasta in Francia perché punta di più a fare una campagna nazionale sul territorio francese. E credo che in questo momento la Lega si stia facendo, Matteo Salvini si stia facendo portabandiera di una battaglia che piano piano altri stanno abbandonando. Ad esempio, torno un attimo, vi riporto di nuovo alla Polonia. In Polonia il PiS ha un grandissimo desiderio di normalizzazione, che non parte tanto dal partito quanto dalla popolazione polacca. Il PiS non ha soltanto il voto delle campagne, ma anche di alcuni moderati che pensano che possa fare di più il gioco della nazione. In una nazione che non è euroscettica, ma una nazione che si fonda su questo paradosso, e le aggiungo un partito euroscettico, ma è fortemente europeista. Per cui il rischio è che in questo momento in questa alleanza riesca a raggruppare, ad attrarre partiti più piccoli, no? Che ha questa voglia di euroscetticismo e di sovranismo, questa voglia di andare contro la normalizzazione, ci sono arrivati con un po' di ritardo.
Allora, grazie mille a Micol Flammini e Eva Giovannini per questa chiacchierata. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Buona settimana a tutti.
Grazie a voi.
Grazie.